Cari amici, oggi avete sentito il Vangelo? È attualissimo. Taci, fermati o vento, la tempesta. Io ci sono stato due volte in quel lago di Tiberiade o di Galilea, un piccolo lago, ma quando soffia il vento dalle montagne del Golan e imbuca proprio il Giordano, la fossa del Giordano diventa terribilmente pauroso. Io l'ho vissuto in parte, non così come nel Vangelo, ma ho capito cos'è la tempesta, roba da far paura. Sembra un oceano più che un piccolo lago. Amici, la tempesta si sta per abbattere sul nostro mondo. Più di così? Ci ridete? Vedrete. Si abbatterà sulla Chiesa. Si abbatterà sull'umanità. Il nostro grande Papa Ratzinger parlava con molta sapienza, prima ancora che gli uomini se ne accorgessero, della dittatura del relativismo. Cos'è sta roba qua? Non è filosofia, è vita, purtroppo. Cos'è questa dottrina? È una dottrina che non riconosce nulla come definitivo, quindi non c'è più verità. Rimangono tutte le opinioni degli uomini, che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie, i propri desideri che assurgono a legge, la pretesa che diventino legge. Aspettate qualche mese, vedrete. La chiamava la dittatura del relativismo. Non c'è più nulla di stabile. Lui parlava dei principi non negoziabili. La verità non è democratica. La verità è una sola. Il bene è bene, il male è male. L'amore è amore, la vita è vita. Non è che possiamo discutere con l'applausometro. No. Parlava dei principi non negoziabili. Ma l'Europa, che ha una svolta culturale. Europa, tu ti stai odiando, gridava Ratzinger. Non conosci più la tua grandezza del tuo passato. Sai solo guardare le poche miserie di oggi. L'abbandono del nucleo fondante della propria stessa civiltà. Questa è l'Europa di oggi. Vedrete. Aspettate un mese, due mesi, vedrete. Ma che è successo? È semplicissimo. Quando si abbandona la strada della verità, e la verità vi renderà liberi, tutti avremo le nostre opinioni da schiavi, e tutti pretendono. Diceva il nostro grande Seneca, plurime leges, corruptissima repubblica. Che vorrebbe dire? Quando gli stati, come quello italiano, moltiplicano le leggi, è uno stato corrotto. Ma lo sapevamo, perché tocca contare tutti. Oggi i nostri stati non sono diventati delle linee guida per i cittadini, ma dei registratori di opinioni convergenti o divergenti. Diceva Plutarco, anche Eraclito diceva, ci dobbiamo preoccupare delle leggi come delle nostre mura, delle difese delle nostre città. Che saggezza antica. Oggi è tutto distrutto. La rinuncia dell'Europa cristiana. Amici, e dove andremo? Non lo so. Questa è la strada. Voi sentite parlare questi giorni da tutte le parti, no? Del nuovo ordine mondiale. Ricordatevelo, questa è la logica che oggi si dice nel mondo: siccome le religioni dividono, aboliamole tutte, tutte uguali o nessuna. Ascoltate, aboliamo tutte le religioni, quindi via la trascendenza, Gesù Cristo, tutte storielle queste, e andiamo in nome di una fraternità universale in cui l'uomo è la misura di tutte le cose. Tutto questo ha origine da un filosofo francese, Edgar Morin, che oggi si sta facendo strada in tutta l'Europa. Questa è la realtà europea, la tempesta s'abbatte. Amici, ma come sulla Chiesa, come sulla società, si abbatte anche nella nostra vita. Uomini di poca fede. Noi abbiamo tanta paura, no? Paura di tutto. Paura, il bambino che ha paura del buio, che sta con la luce accesa. Ha paura dei genitori che alzano la voce quando discutono, anche se non litigano. I giovani che hanno paura di crescere, i nostri adolescenti, non sanno che è il ragazzo, che è la ragazza, che mondo sarà, si scontrano e poi succedono i pasticci che noi vediamo, no? Abbiamo i nostri ragazzi spesso timidi, complessi di inferiorità, aggressivi, paurosi. Gesù ci dice nel Vangelo di queste paure quotidiane, di che domani cosa mangeremo, cosa berremo, come ci vestiremo. Problemi grossi, eh? Arriveremo alla fine del mese? Avete sentito quanti milioni di famiglie in Italia sono nella povertà assoluta? Ma quanta gente che non c'ha voglia di lavorare? Parlavo con un datore di lavoro, non troviamo manco un cane, un ragazzo che ci venga a aiutare. Ho tante domande, tante richieste di lavoro, non trovo nessuno. Ma come mai? Sono scomparsi tutti questi ragazzi di oggi? Ma come mai? Boh, mistero. Non lo so. A voi la risposta. Questo nostro mondo sempre più difficile, complicato. Talvolta questo mondo ci appare come una realtà ostile, minacciosa, capace di schiacciarci. Il Covid doveva dirci tante cose belle, che ha prodotto arroganza, prepotenza, irrequietezza, egoismo. Possibile, in un mondo in cui non sappiamo più abbracciarci perché per il pericolo abbiamo eliminato anche la voglia di abbracciarci, siamo diventati sempre più nemici, più aggressivi. Ma com'è sta storia? Lo chiedo a voi. Invece di renderci più solidali nel bisogno, quella ha bisogno di me, io mi presto, no, qua chi mi tocca, i miei privilegi, le mie, oh, per carità. Andate nelle assemblee dei condomini, non ve lo auguro, e lì vedete la realtà della gente. Questa paura del futuro, del presente, del Covid, alle volte ci schiaccia. E Gesù ci dice, non abbiate paura, ci sono io nella barca con voi. Ma ve l'immaginate? Sta barca che era piena d'acqua, affondava, Gesù dormiva tranquillo. Oh maestro, stiamo affondando, ma non ti interessa che andiamo tutti a mangiare i pesci? Uomini di poca fede, perché temete? Perché temete? Ci sono io. Vedete, Dio da sempre ha voluto che noi fossimo uomini di abbandono. Io tre verbi ai miei ragazzi ho sempre insegnato. Io mi fido, conosco le ragioni per cui devo fidarmi, testa, cervello. Io mi affido con la mia volontà, quando visto che ciò è un bene, lo seguo. Terzo, io mi lascio condurre. E qui siamo nel difficile. Ma chi di noi si fida, si affida, si lascia condurre? La Madonna Medjugorje quante volte ce l'ha detto, io lo so che voi siete nella difficoltà di abbandonarvi, ma ricordatevi, i problemi sono più grandi di voi, siete incapaci di risolverli, dateli a me, consegnatevi a me. Parla, l'innamorata è sorda. Quanto è difficile fidarsi, affidarsi. Lasciarsi condurre dagli uomini sicuro, ma dal Padre Eterno. Manco di lui ci fidiamo più. Amici, Abramo. Che cosa ha voluto Dio da Abramo? Ah, il figlio della promessa concepita a 90 anni. È fuori uso, no? A 12 anni dice, sto figlio e ucciderlo sulla montagna. Dice, ma Padre Eterno, ma sei fuori da testa? Dio l'ha messa alla prova. Pensate che prova terribile, Abramo, come uomo, come padre, come religioso. Dio gli chiede una cosa, di uccidere il proprio figlio. Poi lo blocca, fermati, non toccare il figlio. Ti ho messo alla prova. Abramo che ha creduto, ha sperato al di là di ogni speranza. E tutto questo lo ha costituito giusto davanti a Dio. Dice la Bibbia, ascoltate bene, che tutte le sofferenze di questo mondo, messe insieme, di tutti i tempi, non sono paragonabili alla quantità smisurata ed eterna di gloria che Dio riserva ai suoi eletti. Ma ci pensate, la mia sorella, che è nel cielo sicuro, ma quanto starà bene. Una vita di sofferenza, da bambina, era fidanzata, gli è morto fidanzata a 19 anni, 20 anni in malattia, nei sanatori, dirà, il tumore di qua, il tumore di là, amici, la fine del mondo. Eccola qua, ha creduto, si è fidata, si è lasciata condurre dal Padre Eterno. Non ha mai dubitato, croccia! Che diceva San Francesco? Tanto è il bene che mi aspetto, ogni pena me diletto. Amici, fidiamoci di Dio, è nella barca con noi e non affonda. Affidiamoci a Lui, lasciamoci guidare, lasciamoci condurre, abbandonarsi a Dio anche quando Lui dorme, quando non risponde. Padre Eterno, ieri una signora, ma perché sta mio figlio, c'ha un tumore al cervello? Non ho capito perché tutti i tumori al cervello sta settimana 4 mi sono capitati. Proprio a me, signora, aspettavo che mi dicesse questa parola, proprio a me? Sì, proprio a lei. E perché? Non lo so. Io non so darle una spiegazione, ma le do una garanzia. Eccolo, Gesù Cristo. E chi glielo spiega perché sto bambino aveva il tumore al cervello appena nato? Nessuno. Chi? Potranno spiegare i medici le norme tecniche con cui si arriva al tumore o come si guarisce, se si guarisce il tumore. Ma al di là c'è un'altra domanda. Perché a me? Amici, Dio lotterà con noi contro ogni difficoltà. La fede non è una fuga, un disimpegno, ma è un impegno continuo con la certezza che Dio è con te. Non ti toglie le prove, no, manco le difficoltà, no, ma è il buon Cireneo che ti aiuta a portarle. Ricordate quel bellissimo esempio sulla sabbia, no? Il Signore che cammina con un bambino. A un certo punto c'erano 4 orme, 1, 4, 4, 4, a un certo punto scompaiono, diventano 2. E come mai che sono 2? Già, ho visto che non gliela facevi più, ti ho preso in collo. E che il Signore ci prende in collo quando non gliela facciamo più, quando i nostri piedi non camminano più, sono stanchi. Amici, io sono tornato questi giorni, la passione della gioventù, perdonatemi. Mi sono riletto Montale, Pavese, Pirandello, Ungaretti. Provo una gioia immensa. Erano i studi di quando ero ragazzo, no? Ho visto gli ultimi, Montale. Il male di vivere. Ho visto Pavese, il duro mestiere del vivere, lo schifo di vivere. Mamma mia. Sono tornato a leggere Lee Masters, Sport River, che io da ragazzo, pensate, leggevo e insegnavo ai ragazzi al liceo. Chi è questo Lee Masters? È morto nel 2006, è un poeta americano, eh? Dice questo poeta americano, dare un senso alla vita può essere follia, la ricerca, perché, perché, si diventa matti. Ma una vita senza senso è la tortura dell'inquietudine e del vano desiderio. È una barca che anela al mare eppur lo teme, eppur lo teme. Su questa esperienza di dolore, di sofferenza, a cui gli uomini non sanno dare una risposta, si erge Gesù Cristo, non abbiate paura. Quante volte nel Vangelo non abbiate paura? Abramo, non temere. A Giuseppe non temere, a Maria non temere, agli apostoli non temete quando vi porteranno in tribunale, vi uccideranno. Ai discepoli, piccolo gregge, non abbiate paura, sono con voi. Non temere, sta parolina sentitela oggi nel vostro orecchio, nel vostro cuore. Non aver paura, non sei solo. Amici, perché non dobbiamo aver paura? San Paolo, chi mi separerà dall'amore di Cristo? La nudità, la spada, il naufragio, le battiture, la croce? No, noi siamo più forti di tutto questo, perché Cristo è con noi. Non temere, piccolo gregge. Ma perché non dobbiamo avere paura? Non dobbiamo avere paura. Ecco perché. Perché Cristo ha vinto il mondo. La morte è il peggior pericolo che noi temiamo. Ma perché c'è la morte? Perché c'è il peccato. Cristo ha vinto la morte, ha vinto il peccato. Cristo è risorto. Ecco perché non dobbiamo aver paura. Amici, verranno tempi difficili per voi. Io vi saluto. Fra non molto. Vedrete che roba. Dovrete essere testimoni della fede anche con il sangue. Non abbiate paura. La Madonna ci ha detto, bello, seguitemi. È prevista una grande apostasia mondiale, europea, siamo quasi a zero. Che vuol dire apostasia? Rinuncia alla fede. Ce ne freghiamo di Gesù Cristo, del Padre Eterno. Facciamo il comodo nostro. Buonasera. Rimarrete non così numerosi, meno ancora. Piccolo gregge, l'ha detto la Madonna. Seguitemi, da questo piccolo gregge io farò nascere la nuova chiesa degli anni 2000. Ma quando? Come? Non lo so. La Madonna è capace. Vedrete, amici. Non temere, piccolo gregge. Io ho vinto il mondo. Ha vinto il peccato. Sapete chi è che non ha avuto paura? Io lo ricordo, molti di voi non erano nati. 1976, io c'ero. Kirk Kilgour. E chi è Carneade? Sapete chi erano? Era un grande pallavolista americano che era diventato vice coach della Nazionale Italiana di Pallavolo. Io me la ricordo come oggi. Quando gli capitò l'incidente, io l'ho saputo. In allenamento a Roma, purtroppo, ha avuto un bruttissimo incidente, ha colpito la quinta cervicale, per cui è rimasto paralizzato per 26 anni. È morto nel 2002. Questo ragazzo, con una carriera folgorante, giovane, era un par de metri, bello sto ragazzo, forte, era diventato anche allenatore dell'Italia. Un incidente banale l'ha messo in carrozzella per 26 anni. Sentite cosa ha scritto Stomo. Me la lascio perché mi ha tormentato tre notti. Quando non potevo dormire ho detto, ma porca miseria, dov'è che ritrovo questa parola? Ce l'avevo dentro la capoccia mia, mi suonava dentro. Ma dove vado su internet a cercare? L'ho cercato tutta la notte, sono riuscito. Kirk Kilgour. Chiesa Dio di essere forte per eseguire progetti grandiosi, un grande avvenire. Egli mi rese debole per conservarmi nell'umiltà. Domandai a Dio che mi desse la salute per realizzare grandi imprese. Egli mi ha dato il dolore per comprenderla meglio. Gli domandai la ricchezza, ma troppi soldi ci aveva già dove in quel modo, per possedere tutto. Mi ha fatto povero per non essere egoista. Gli domandai il potere perché gli uomini avessero bisogno di me. Egli mi ha dato l'umiliazione perché io avessi bisogno di loro. Domandai a Dio tutto per godere la vita. Mi ha lasciato la vita perché potessi apprezzare tutto. Signore, non ho ricevuto niente di quello che ti chiedevo, ma mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno. e quasi tutto contro la mia volontà. Le preghiere mie non le ha mai esaudite. Sii lodato, mio Signore, fra tutti gli uomini nessuno possiede quello che ho io. Kierkegaard, andate su internet e la trovate. Bella. Quest'uomo da un grande avvenire, schiacciato dalla malattia, inchiodato per 26 anni su una carrozzella, non ha avuto paura di affondare, perché lui si è affidato di Dio, si è affidato a Dio e soprattutto ha avuto il coraggio di lasciarsi condurre. Bravo.